Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Mamma mia, siamo arrivati al venerdì, venerdì 16 ottobre, Up and Down, come tutti i giorni, dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Bianconera, l'unica che conta. E che ve lo dico a fare? Scaricate subito la nostra app, perché così ci seguite ovunque, da qualsiasi luogo, e fateci sapere da dove ci seguite, 340 54 25 324, o anche facendo un Instagram Stories, mentre ascoltate Radio Bianconera. Taggate la radio, quelle più originali le rimenzioniamo, ragazzi, perché voi siete gli assoluti protagonisti di questa radio, di questa splendida avventura. Bando alle ciance, e io non vedo l'ora che la Juventus scenda in campo, perché nel mese d'ottobre, ridendo e scherzando, la Juventus, ragazzi, non è mai scesa in campo, Abbiamo assistito a tutta quella telenovela riguardante Juventus-Napoli che finalmente, e lo risottoscrive, è finita. Io onestamente non ce la facevo più e metto non in maiuscolo. Poi c'è stata la sosta delle nazionali, domani la Juventus invece scende in campo contro il Crotone. E io ve la butto subito lì, ragazzi, secondo voi come scende in campo la Juventus? Fatemi sapere il vostro 11 titolare subito al 340 54 25 324. Non mi dimentico neanche delle promesse che vi ho fatto, perché poi su Messenger mi scrive: ma come te li fai a segnare tutti? No, io me li segno tutti uno per uno. Ho solo fatto uno sbaglio, ho confuso Massimiliano da Roma con Liverpool, capirai. Ci sono soltanto due voli interplanetari quasi di differenza. Però comunque, chi indovina il primo marcatore della Juventus contro la Dinamo Kiev, io, ragazzi, lo chiamo qui ad Up and Down. Saluto Manuel Moroni dalla regia, che sta sgusciando da ogni parte, si inchina giustamente da dietro il vetro. Proiettiamo questa grafica, che così facciamo vedere ai nostri ascoltatori gli up e down di oggi, i miei. Io voglio sapere i vostri, ragazzi. Voglio sapere i vostri, perché è lecito non essere d'accordo con me. Mi raccomando, ripeto il numero: 340 54 25 324. Allora, proiettiamo subito la grafica che c'è qui, e quindi scaricate l'app per vederla. Apro, chiudo parentesi. Up, ragazzi, Andrea Agnelli, sarò scontato nel dirlo, ma in un momento di difficoltà come questo, in un momento in cui tu devi sfoggiare solidità, devi sfoggiare sicurezza, devi cercare veramente di trasmettere un messaggio positivo in questo periodo, positivo inteso ovviamente come stabilità, come lungimiranza, come forza di resistenza, Andrea Agnelli ieri ha fatto un signor discorso. È stato approvato il bilancio, c'è una perdita consistente corrispondente a circa 89 milioni, però, ragazzi, l'importante è che nei momenti di difficoltà si faccia fronte comune. E a me sembra che la società Juventus sia altamente organizzata sotto questo aspetto. Ieri, io fossi stato un azionista della Juventus, mi sarei sentito sicurissimo dopo aver ascoltato le parole di Andrea Agnelli. Down, ragazzi, dal punto di vista del nostro gioco, e questo lo precisiamo sempre, perché poi c'è chi si sintonizza e sente down un determinato personaggio. Dal punto di vista del nostro gioco, chi sale, chi scende? Down il ministro Spadafora, perché in tempo di pandemia, veramente, voi spiegatemi come fa un ministro, in questo caso un ministro dello sport, a parlare della positività di Cristiano Ronaldo, a dire la sua su Juventus-Napoli, quando i problemi sono ben altri. Io vorrei che il ministro Spadafora spiegasse a tutte quante le società amatoriali, per fare un esempio, come devono tirare a campare. Vorrei che tutti quanti i ministri in questo momento, no, vadano a tranquillizzare i propri settori specificamente, vadano comunque a dare delle soluzioni concrete, anziché comunque sparare nel mucchio, dire la qualunque, scaldare gli animi, cercare anche di acquisire visibilità, qualche like in più. Diciamo le cose come stanno, diciamo una volta tanto le cose come stanno. I ministri, facciano meno i tifosi, perché a fare i tifosi sono già troppi. Se si mettono anche i ministri a fare i tifosi, poi è un problema, 340 54 25 324. Fioccano tantissimi messaggi, vedo anche tante note vocali, ma le ascolteremo. E leggo qua Spadafora, ovviamente down dal punto di vista del nostro gioco, fate i bravi, sempre dal punto di vista del nostro gioco, nel rispetto istituzionale di tutte quante le figure. Sentiamo Gianluca Chimico che ci dice che ci segue dal Lazio, mentre si sta scaldando sul tapirulan. Fai la tua Instagram Stories, tagga Radio Bianconera, che ti rimenzioniamo. E leggiamo Damiano da Civitavecchia, il nostro poeta straordinario. Io e Giulia, quando siamo qua lunedì, apriamo sempre con Damiano, che è come il caffè del mattino, ci mette di buon umore. Che ci dice Damiano? App, perché finalmente dopo tante ombre vedremo la luce con la prima Juve ad ottobre. Questa è un'immagine quasi all'imbrunire, no? Sembra il sabato del villaggio di Leopardi, caro Damiano. Down a chi la nostra fede, diciamo, non la comprende. Non la comprende e spesso ci va ad aggredire. Effettivamente, Damiano, io quello che voglio rimarcare è che è giusto che in un momento come questo il calcio costituisca più che mai una valvola di sfogo. Magari può sembrare un discorso retorico, un discorso banale, però è giusto che in questo momento facciamo fronte comune e cerchiamo proprio di sfoderare al massimo la nostra passione. Però da delle figure istituzionali come il ministro Spadafora, che poi, ragazzi, apro e chiudo parentesi qui, non ha mai detto Ronaldo era positivo, ha violato il protocollo. A domanda che gli è stata fatta da un cronista, ha detto, perché poi ci va l'onestà intellettuale di dirlo, ha risposto, se ha violato il protocollo, non ha rispettato le regole, no? Quindi vado a sintetizzare la frase del ministro Spadafora. Poi i titoli sono stati, Spadafora, due punti, Ronaldo ha violato il protocollo. Però a me sorprende che in un momento come questo, ministri dello sport e ministri di qualsiasi genere o natura, non l'hanno fatto altri, però l'ha fatto Spadafora, trovino il tempo di andare a commentare queste questioni. Ma poi anche il commento su Juventus-Napoli, prendo atto della prima sentenza, vedremo in appello. Cioè, che bisogno c'è? Che bisogno c'è? Diciamolo con grande chiarezza. Però banda alle ciance, perché ci avviciniamo a Crotone-Juventus adesso, e saluto il mio primo ospite, che niente meno che uno che la Juventus la conosce molto bene, avendola allenata. Mister Luigi Maifredi, buongiorno mister.
Salve, ciao a tutti.
È davvero un piacere averla qui, perché adesso ci avviciniamo con lei a Crotone Juventus e io gliela pongo subito la domanda. Senza Cristiano Ronaldo, come si può schierare Pirlo davanti in queste partite in cui mancherà un giocatore fondamentale, anche scontato dirlo?
Beh, credo che abbia varie soluzioni, cioè a Morata come punta là davanti, come terminale alto. Dopo a Kulusevski e Chiesa, uno potrebbe dire la squadra è fatta così, però potrebbe, io non so se Dybala è guarito ed è pronto per giocare una partita, però se c'è Dybala ovviamente credo che lui possa essere davanti a tutte le scelte, perché Dybala è un fuoriclasse, i fuoriclasse vanno sempre fatti giocare.
E mister, questa proprio mi viene fuori spontanea, è un fuoriclasse, io sono d'accordo con lei, ma come mai si aspetta così tanto per poter formalizzare questo rinnovo che è caldeggiato da tempo alla fine? Perché di rinnovo di Dybala se ne parla da praticamente quanto? 5-6 mesi, però alla fine non viene formalizzato. Secondo lei per quale motivo?
Secondo me deve dare l'ultimo parere, lo deve dare Pirlo. È Pirlo che deve dire se è funzionale al suo tipo di gioco e al modo in cui vuol mettere in campo la squadra, perché ovviamente si dipende dalla società, però il parere di un allenatore diventa importante. Io credo che Pirlo stia ancora studiando il giocatore, anche se l'ha visto mille volte, per vedere, come ho detto prima, se è funzionale al tipo di gioco che vuol mettere in campo.
Staremo a vedere anche quali saranno le scelte di Pirlo, anche perché io so, perché ci si è sentiti in privato, mister, so che lei, diciamo, ha un giocatore che non gli è andato giù, diciamo così, non ha gradito la cessione di Douglas Costa, no? Ma ha detto, lo possiamo dire.
No, ma io quando vedo Kean, quando vedo Coman da altre parti, cioè non riesco a capire il perché, quando hai giocatori che sanno saltare l'uomo. Questo è un valore aggiunto per una squadra, perché non è che più vai su e più non puoi fare il modulo. Se Pirlo pensa di inserire un modulo in una squadra come la Juve, che è formata da 20-25 top player, cioè sbaglia. La cosa giusta l'aveva fatta Allegri. Devi scegliere i giocatori giusti al momento giusto e poi vanno in campo e mettono su erba quello che sanno fare. Se tu vuoi mettere in campo un modulo, è chiaro che devi cominciare da una squadra di media levatura. Lì allora ci sono giocatori che vogliono poi andare nelle grandi squadre e pendono dalle labbra del proprio allenatore. Ma non è il caso della Juve. La Juve ha tutti i top, perciò sarà difficile. Io credo che Pirlo ha un vantaggio, perché ha già una collaborazione interna, che sono i Buffoni, Chiellini e i Bonucci, che volendo fare una carriera da dirigenti credo che non faranno passi falsi, perché la Juve sta attenta anche a queste cose. Lui direi che lui ha avvantaggiato, però adesso deve dimostrare che oltre che essere stato il più grande playmaker del mondo, può diventare anche un grande allenatore.
Mister, visto che comunque lei ha il polso della situazione, ha assaggiato tanti ambienti e soprattutto conosce il calcio in tutte le sue sfaccettature, si parla di ipotesi bolla NBA. Lei come si colloca, no, rispetto a questa proposta, che alla fine poi va anche ad alterare gli equilibri del campionato, perché fai tante partite in successione, però c'è anche da dire che la preparazione a una partita non è soltanto scendere in campo, c'è anche tutta una preparazione emotiva, insomma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché i giocatori poi non tornano più a casa, è una questione anche complessa, no, da analizzare.
No, se vogliamo rovinare il calcio facciamo questa bolla. La bolla si può auspicare con le nazionali, dove uno viene convocato in nazionale, sa che deve stare in ritiro e via. Ma con le squadre uno deve vivere la sua vita quotidiana con la famiglia, con i figli, con gli allenamenti e tutto, no? Io credo che sia da condannare in partenza, ma non lo faranno mai, perché mettere insieme 20 squadre non è facile, creare una bolla per 20 squadre. Per cui direi che assolutamente direi un argomento giornalistico, punto.
340-54-25-324, numero per interagire con noi con messaggi e note audio. Mister, non è per farla polemizzare, però io leggo un messaggio che è arrivato da Gianluca da San Marino, che non ha gradito le dichiarazioni di Spadafori in relazione a Cristiano Ronaldo, insomma che si sia interessato rispetto all'argomento di una presunta violazione del protocollo da parte del fuoriclasse della Juventus. Lei che cosa ne pensa dei ministri che si esprimono rispetto a questioni alla fine non vitali, no, per la tenuta del paese in un periodo di pandemia come questo?
Prima di tutto bisogna vedere, vi esorto a farlo, dove è nato Spadafora. Sicuramente non è nel settentrione, sarà un meridionale. È chiaro che cerca di perorare la causa meridionale, che è a Napoli, cioè il vertice di questa causa. Per cui direi che ha sbagliatissimo, essendo un ministro, andare ad attaccare personalmente una società modello come la Juventus e un giocatore eccezionale come Ronaldo, anche se Ronaldo non può esimersi dalle critiche, però credo che se ha fatto una cosa del genere avrà concertato il tutto con la Juventus, che è una che, avendo appena vinto una causa con una squadra che non ha seguito il protocollo, credo che abbia fatto tutto proprio a rigore di protocollo. Per cui direi che Spadafora poteva limitarsi prima pensare prima di parlare, però è un periodo che siamo in mano a certi politici e dobbiamo, come si dice qui a Brescia, pipparceli.
Ecco, insomma, è molto netta la sua opinione. Mister, le chiedo ancora dal suo punto di vista, insomma, le insidie della partita di domani della Juventus contro il Crotone. Che insidie potrebbero prospettarsi per la Juventus, che parte favorita, però diciamolo anche, non gioca da 3 settimane. L'ultima partita è contro la Roma e risale a 3 settimane fa, di fatto.
Sì, però molto, ma molto, molto onestamente, come se in prima fila ci fosse una Mercedes e l'Alfa Tauri, per dire una nostra scuderia, no? Ma è chiaro che 99,99% la Mercedes vince. Dopo il calcio è particolare, non è una scienza esatta, dicono, però normalmente ci va vicino, perché la squadra più forte vince. Io non ho mai visto tante vittorie del Crotone con la Juve, al contrario, invece quando giocano è la Juve che spesso che vince col Crotone. Per cui direi che sì, può giocare con anche varie assenze, però la Juve ha una corazzata contro una squadra che farà di tutto per far bene, per non farsi travolgere.
Mister, le chiedo ancora telegraficamente la sua corsa a scudetto, la sua griglia di partenza personale per la lotta a scudetto.
Allora, in virtù dei 9 scudetti, la Juve la devi mettere lì. Se usiamo la griglia motociclistica, Juventus, Inter, Atalanta.
Ecco, l'Atalanta molto interessante, staremo a vedere. Grazie a mister Luigi Maifredi.
A voi, arrivederci e buona giornata.
E ringraziamo il mister che ha espresso alcune considerazioni, dalle quali personalmente io mi dissocio, però insomma ci ha dato anche uno sguardo panoramico per quanto riguarda Crotone e Juventus. Leggiamo i tantissimi messaggi che sono arrivati, ragazzi, al 340 54 25 324. Leggo il primo marcatore, perché ragazzi io non sto scherzando, chi lo indovina qui, il primo marcatore contro la Dinamo Kiev, io ragazzi lo chiamo qua ad Up and Down, ve lo dico. Quindi continuate a scrivere il vostro primo marcatore. Leggiamo per esempio, perché me l'ero perso ma ce l'ho qui sotto gli occhi, leggiamo per esempio il marcatore di Zio Billy che ci dice Rabiot. Quindi Rabiot primo marcatore sarebbe davvero interessante. Tra le altre cose ricordiamo che Rabiot, ragazzi, rientra, giocherà domani con il Crotone o potrebbe giocare. Si farà sicuramente di necessità virtù, perché poi si è contati. Adesso vedremo la lista dei convocati. Pirlo non parlerà in conferenza stampa a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid. Vedremo la lista dei convocati e staremo a vedere. Leggo anche qua un messaggio che è arrivato da parte di Massimiliano da Roma. Da Massimiliano da Roma, che ha detto il suo marcatore che è Chiesa. Quindi a riprova del fatto che io me lo ricordo, ragazzi. Quindi continuate. 340 54 25 324. Leggo Massimiliano che mi dice: ciao Luca, sono contento di avere presidenti così competenti come Andrea Agnelli, con lo sguardo sempre proiettato su un orizzonte enormemente più ampio delle piccole beghe quotidiane. Quindi up il presidente Agnelli e condividi con me. Molto importante il messaggio di stabilità nel rispetto degli azionisti che investono sulla società Juventus, con Andrea Agnelli che ha garantito stabilità, forza e sicurezza. Down invece lo dà insomma un collega tra l'altro autorevole direttore di Rai Sport, che ancora non si dà pace per la sentenza di Juve-Napoli. Per completezza, questo giornalista che tu hai citato qui, che è Enrico Variale, su Twitter ha scritto che ecco, la prima sentenza ha dato appunto, come aver detto, il 3-0 a tavolino. Bisognerà vedere in appello. Legittima l'opinione di Enrico Variale. Io penso, sono solito commentare le sentenze definitive. Staremo a vedere se il ricorso del Napoli verrà accolto. Non lo so, questo non lo possiamo sapere perché non abbiamo la bolla di cristallo. Però vi invito, no? Io personalmente sono fatto così, vivo la Juventus in questo modo, a non dare adito magari a chi fornisce provocazioni implicite, a chi ci vede malafede. Noi pensiamo al campo, perché se la Juventus si concentra sul campo e andiamo a vedere i valori delle rose, la Juventus non ha rivali, ragazzi, in questo senso. Ma la bolla del basket si fa o no? Leggo. Staremo a vedere. Io, a differenza di Mr. Luigi Maifredi, sono d'accordo per fare la bolla come soluzione estrema per poter continuare questo campionato, perché ragazzi, torno a ripeterlo, il calcio non si può fermare. Sono 4 miliardi di fatturato, il 12% del PIL. Queste sono cifre, sono cifre che dobbiamo richiamare qualche volta, perché è vero che l'emergenza sanitaria è primaria e dobbiamo fronteggiarla col massimo delle nostre forze, nel rispetto anche di tutti i malati e rispettando le regole, perché quale regole vanno rispettate. Però dobbiamo anche dire che la tenuta economica è fondamentale. Io spero che nei prossimi giorni ci siano delle risposte concrete da parte degli enti governativi per salvaguardare qualsiasi settore che ne potrebbe uscire penalizzato. Per esempio, io penso ai lavoratori dello spettacolo, penso a tutti coloro che ne risultano penalizzati, che ne escono ridimensionati da questa emergenza. Quindi io mi auguro che vengano fornite loro delle risposte fondamentali. Manuel, ci abbiamo anche tanti vocali che sono fioccati al 340 54 25 34. Ascoltiamone uno, va.
Ciao Luca, sono Pino.
Ciao Pino.
Allora, l'app è per Agnelli, perché ieri, ecco, è stato veramente spettacolare. Down, sempre Agnelli che non fa entrare in dirigenza Del Piero. E poi Dybala, primo marcatore con la Dinamo. Ciao.
E io Pino t'ho già segnato, Dybala primo marcatore con la Dinamo. Non vale che lo cambiate nei giorni dopo, perché qualcuno poi l'ha cambiato e io poi mi confondo. Io vi segno, avevo già segnato il tuo, caro Pino. Altri vocali, Manu? Andiamo ad ascoltare un altro, va?
Ciao, buongiorno a tutta la redazione del Bianconera. Ciao. Luca, da Ciccio il Gobbo da Velletri.
Ah, ciao Ciccio.
Io penso che, guarda, però io non vedevo l'ora perché ancora non è scesa in campo. Quindi, secondo me, la formazione è la classica: Chiesa in porta, Danilo, Bonucci e poi Chiellini barra Demiral.
Barra Demiral.
Un quadrato. Bentancur, Arthur, penso Bernardeschi, e poi Kulusevski, Morata, Chiesa, dove non so se Kulusevski fa terzo nell'attacco a 3 oppure il trequartista nel 3-4-1-2. Che ne pensi tu? Ciao a tutti, fino alla fine, non vedo l'ora che viene il giro della partita, dai.
Allora, caro Ciccio, c'ho un dubbio su ogni reparto. Mi spiego meglio, io farei giocare Demiral al posto di Chiellini, perché Chiellini, come mi ha detto Francesco Scardina, doppio ex di Juventus e Crotone, in un'intervista che uscirà oggi su tuttojuve.com, insomma, lui me l'ha detto, Chiellini è straordinario, l'ho visto anche in nazionale, però non può più fare 50 partite l'anno. Quindi se possiamo permetterci il lusso di poterne fare a meno in alcune partite, come contro il Crotone, ben venga Demiral al posto di Chiellini. A me Demiral personalmente piace tantissimo. Ho pianto con lui quando si è infortunato, perché quello che ha subito al crociato è un infortunio molto doloroso, come Giorgio Chiellini. Sono contento che sia ripreso, però in quel momento era in ascesa. E secondo me, se lì avesse trovato più spazio, chissà cosa sarebbe successo. Anche se, attenzione, la scorsa stagione c'era un periodo in cui Demiral aveva scalato nelle gerarchie De Ligt. Vi ricordate l'inizio di stagione, un po' titubante di De Ligt? Con la Supercoppa contro la Lazio, chi è che gioca infatti? Demiral, e non gioca Matthijs De Ligt. Quindi io sono demiralista sotto questo aspetto. Spero che riesca a costruirsi e a consolidare il suo spazio. A centrocampo, non Bentancur, darei un'altra chance ad Adrien Rabiot. So che molti di voi qua storcono il naso, però io un'altra chance gliela darei. Con la Roma un passo indietro, abbiamo visto sprazzi del vecchio Rabiot, no? Di quello di inizio anno, di quello di Juventus Spal della scorsa stagione, tanto per intenderci. Quello di Lione-Juventus all'andata, tanto per capirci. Però secondo me Rabiot è un giocatore che, se trova la giusta continuità, può davvero far comodo al centrocampo della Juve. Quindi ampia fiducia in Adrien Rabiot. E poi in attacco io su Federico Chiesa c'ho molte perplessità. In nazionale ha confermato i dubbi che avevo io. Secondo me è un giocatore letale in contropiede. È un giocatore meno forte per quanto riguarda le singole caratteristiche tecniche, nel senso che non va al tiro con così tanta facilità. Al limite dell'area è un po' titubante. Io ho queste perplessità su Federico Chiesa e lo farei iniziare in sordina. Lo farei partire dalla panchina per poi gradualmente magari inserirlo. Io giocherei personalmente con Morata e con Dybala, se Dybala è recuperato, oppure Morata e Kulusevski, perché per me Kulusevski è un attaccante esterno, seconda punta che sia, mettiamolo lì. Il mio consiglio ad Andrea Pirlo, che di miei consigli non ne ha bisogno, però spero che Kulusevski venga concepito come attaccante. Altri vocali, vero Manu? Ne andiamo ad ascoltare un altro, va.
Buongiorno ragazzi, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
App lo darei al nostro presidente.
Ecco.
Io sono sicuro che è stato il più grande presidente di tutti i tempi.
Più dell'avvocato?
È una cosa gigantesca. Down lo do a Napoli, di brutto, giù. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.
Sempre forza Juve, fai bene a ricordarlo. Un altro vocale, ascoltiamo. Manu, che siete tantissimi ragazzi, continuate a mandarne.
Ma buongiorno Luchino, il texano. Il mio app di oggi è, spero nella convocazione, e che giochi Frabotta.
Eccoli.
Perché poi lui la calcia nella porta. E il mio down, lo sai che non ce l'ho? Wella, la Juve suona.
Ah, ecco,
ciao Luchino, il texano,
ecco,
a tutti noi di Radio Bianconera.
Beh, come fai i jingle tu, Costantino, non li fa nessuno, eh? Quindi qua devi essere chiamato a fare i jingle, perché sei davvero straordinario. Il texano, perché io Weston McKennie l'avevo messo lunedì tra gli app, avevo detto questo sarà il crack della stagione della Juventus, e gliel'ho mandata. Positivo al Covid, speriamo si riprenda al più presto. Rimango convinto della mia idea. Per me Weston McKennie è un giocatore fondamentale per la Juventus, e davanti alla difesa io lo vedrei benissimo, perché sa sia recuperare palloni e sia li sa smistare con rapidità. Quindi davanti alla difesa a me piacerebbe, è solo un po' troppo falloso. Quindi lì magari qualche fallo lo andrebbe a fare al limite dell'area e ci esporrebbe al pericolo. Però ragazzi, Weston McKennie è un giocatore fondamentale da cui la Juventus deve ripartire non appena si riprenderà, eh. Su questo non ci piove, siamo d'accordo. Frabotta, so che è il tuo pupillo, io spero la sua convocazione è certa, perché il vice Alessandro è lui, e Pirlo ha fatto una scelta inequivocabile. Spero che riesca a trovare spazio. Avrei preferito la permanenza di Luca Pellegrini, perché per me Luca Pellegrini è un giocatore fatto e finito da Juventus. Non è che c'ha bisogno di prestiti di qua, di là, di su, di giù. Pellegrini è un giocatore fatto e finito da Juventus, e qua non ci piove. Mi è spiaciuta la sua cessione. Eventualmente Pirlo non l'ha giudicato idoneo per il progetto. Evidentemente lui temeva di non giocare con continuità e di non guadagnarsi l'europeo. Non lo so, sta di fatto che Pellegrini era un giocatore in quel momento da Juventus. Spero non vada a fare i piagnistei postumi, Agnelli, tra l'altro, ha confermato Fabio Paratici, a mio giudizio facendo bene, perché secondo me è giusto che in una fase pandemica anche l'operato di un manager, di un CEO in una grande azienda, in questo caso di Fabio Paratici, sia congelato, perché fare operazioni di mercato adesso è davvero complicato per tutti, ragazzi. Quando c'è da criticare Paratici lo critichiamo e siamo d'accordo, nessuno vi esenta dalle critiche, anzi fatele qua su Radio Bianconera, ci mancherebbe altro, al 340 54 25 34. Però bisogna essere onesti intellettualmente, in questo periodo fare mercato è complicato per chiunque. Quindi Fabio Paratici, secondo me Agnelli ha fatto benissimo a confermarlo. Sono contento anche della crescita e lo metto tra gli up di Federico Cherubini, nominato Football Director. Sono contento perché a me piace questo percorso di crescita graduale e di valorizzazione dei dirigenti che sta attuando la Juventus. 340 54 25 324, numero per interagire con noi con messaggio on mote audio. Frabotta, dice Andrea da Viterbo, se non sbaglio, sì. E leggiamo Massimiliano da Liverpool, proprio sul gong. Massimiliano dice: up noi tifosi per la pazienza che dobbiamo avere, down il calcio italiano in toto, completamente inetto nell'organizzarsi come in altre leghe europee. Ecco la chiosa di Massimiliano, io vi do appuntamento tra pochissimo qua ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Up and Down, Up and Down.
Radio Bianconera, l'unica che conta, Up and Down, 12.35, qui dal lunedì al venerdì, insieme a Luca Cavallero e a Giulia Borletto, tre volte a settimana, eh. Tra le altre cose, vedo che siete in disaccordo con me su Paratici, e io sono contentissimo, ragazzi, quando lo siete, quindi veramente, ogni volta non esitate a manifestarmi il vostro disappunto al 340 54 25 324. Cosa dice un ascoltatore che non si firma? Paratici, io l'avrei mandato via. È un'opinione legittima, è un'opinione da tifoso, come giusto che sia. Io credo che in un periodo come questo bisogna congelare le posizioni, bisogna cercare di arrivare tutti quanti compatti e coesi all'obiettivo, e secondo me in un anno come questo è stato anche giusto e legittimo decidere di far permanere Fabio Paratici. Leggiamo un altro messaggio di perplessità: ma cosa sta succedendo a Dybala, perché non gioca? Io credo che se Dybala stesse bene giocherebbe sempre, e Andrea Pirlo l'ha anche ribadito in conferenza stampa, la conferenza stampa di presentazione che ha fatto della prima squadra. Dybala è centrale nel progetto e ha proprio tolto, ha spento qualsiasi ipotesi di cessione. Quindi Paolo Dybala, ragazzi, se stesse bene giocherebbe. Non credo proprio che Pirlo non lo faccia giocare perché c'ha delle remore nei suoi confronti. Ha avuto dei problemi muscolari, sappiamo che la sua preparazione è stata condizionata, ha avuto dei problemi adesso in nazionale gastrointestinali, speriamo si riprenda al più presto, perché è un giocatore fondamentale alla Juventus. E io arrivo a dirvi, la Juventus patirebbe, e qua ce ne accorgeremo, perché io sono curioso di vedere questo ciclo di partite, perché secondo me la Juventus patirà e potrebbe patire di più l'assenza di Paolo Dybala rispetto a quella di Cristiano Ronaldo, perché per me, e io lo sottoscrivo, Paolo Dybala nel dribbling, attenzione, è più forte di Cristiano Ronaldo. È più forte di Cristiano Ronaldo, che ha modificato le sue caratteristiche. Di testa è un cecchino, è un giocatore indomabile. Non ce ne sono come lui anche da marcare, perché è complicato Cristiano Ronaldo da marcare, anche grosso fisicamente. Ma nel dribbling, nello stretto, Paolo Dybala, per imprevedibilità, per estro, per rapidità, è addirittura meglio di Cristiano Ronaldo. E in prospettiva sarà tra i 5 giocatori big d'Europa e si contenderà il pallone d'oro con Neymar, perché per me Dybala, anche allo stato attuale, è più forte di Kylian Mbappé. Quindi quando andiamo anche a svilire Paolo Dybala, non si sa, perché ci sono quei giocatori su cui ci sono i pregiudizi delle volte, teniamo conto di tutte quante queste considerazioni. Paolo Dybala è fondamentale per la Juventus e non appena sarà pieno regime Pirlo non esiterà a farlo giocare. 340 54 25 324, anche se siete d'accordo con me o non siete d'accordo. Per esempio, primo marcatore di Tony con la Dinamo Kiev, e segniamo anche Tony, mamma mia, devo aprire un altro file qua sul mio tablet. Primo marcatore Alvaro Morata, che è un giocatore molto interessante da vedere in Europa. Io ho ancora sotto gli occhi i suoi gol che ha fatto nella stagione 2014-2015, quella che ha portato la Juventus alla finale contro il Barcellona, tra cui quello col Barcellona in campo europeo. Quindi hai fatto bene, ottima scelta caro Tony. Ma bando alle ciance, come dico sempre quando un nuovo ospite, perché ce l'abbiamo collegato, collega, giornalista, Michele De Blasis. Ci sei, Michele?
Ciao, ciao Luca.
Ecco, è un piacerissimo trovarti. Da dov'è che chiami? Da dov'è che sei? Dall'Abruzzo con furore. Quindi scateniamo tutto il popolo abruzzese su Radio Bianconera. Fate le vostre stories, amici abruzzesi, taggate a Radio Bianconera su Instagram che vi rimenzioniamo. Senti Michele, Pirlo qua ridendo e scherzando domani è chiamato già a un banco di prova importante, perché giocherà contro il Crotone verosimilmente con tantissime assenze. Certa quella di Cristiano Ronaldo, Dybala staremo a vedere, Ramsey staremo a vedere, McKennie certamente assente. Cioè è chiamato subito a uno scoglio non indifferente. Come sbriglierà tutte queste complicazioni secondo te?
Io nonostante tutte queste assenze mi aspetto però una bella prestazione della Juve. Ti dirò, io punto molto su Kulusevski. Domani mi aspetto un partitone da parte dell'ex giocatore del Parma. Non ha fatto, a mio modo di vedere, una bella partita a Roma, messo da esterno di centrocampo. E invece domani, secondo me, giocherà più in mezzo al campo, probabilmente insieme a Morata nei due d'attacco, certo. E lì secondo me potrà fare la differenza. Mi aspetto addirittura che segni, ti dico pure questa cosa.
Non è di fatto così remota l'ipotesi che dici tu, perché per me Kulusevski, io lo dico, lo sottoscrivo, è un giocatore che deve giocare avanzato, a differenza del nostro amico comune Simone Nasso, che lo mette tra un po' lo vuole mettere in porta Kulusevski. Mannaggia a lui, se ci sta sentendo lo salutiamo, grandissimo Simone. Grazie, per me è un giocatore che deve giocare avanzato. Ma senti, qua mi stanno bacchettando perché io ho detto che Paolo Dybala è tra i primi tre al mondo. Io ho detto si contende il dualismo con Neymar, con Mbappé, cioè perché per me Dybala è più impattante rispetto a Kylian Mbappé. Tu come la pensi? Perché tanti tifosi della Juventus sono scettici nei confronti di Paolo Dybala?
Bella domanda questa, e proprio secondo me perché ce l'abbiamo in casa. E molte volte vediamo gli altri giocatori come quei sogni irrealizzabili e non godiamo delle proprie virtù che abbiamo.
Certo.
E, non so sinceramente se è tra i primi tre, sinceramente. Però è un giocatore che sposta gli equilibri, sia a livello nazionale e internazionale, anche se ha dimostrato un pochettino meno nelle ultime stagioni, però a livello qualitativo di un'altra categoria, assolutamente.
Michele, io te la pongo questa domanda perché quasi in maniera provocatoria io ho detto la Juventus potrebbe patire nell'asso di un'intera stagione, nell'asso di un ciclo di partite, di più l'assenza di Paolo Dybala rispetto a quella di Cristiano Ronaldo. Tu che cosa ne pensi invece? Perché io vedo la Juventus senza Dybala un po' meno imprevedibile, almeno è la mia percezione questa.
Assolutamente sì. Vabbè, come ho detto prima, la sua tecnica, la sua fantasia in mezzo al campo è linfa vitale per la Juve. È veramente fondamentale è stato fondamentale l'anno scorso per Sarri e immagino quanto lo possa essere con Pirlo, anche se sinceramente io ancora non ho capito bene dove lo vede Pirlo. Se come un trequartista dove ha giocato Ramsey nelle ultime due partite, oppure come seconda punta da appoggiare a Ronaldo. C'è da capire questo assetto tattico, però sono d'accordo con te, Dybala devi giocare a prescindere, poi dove si trova lui la posizione in campo.
Fate fioccare i vostri messaggi al 340 54 25 324. Caro Michele, te ne leggo uno che giro cambiando il soggetto, perché Daniele da Roma scrive: caro Luca, quindi io ti dico, caro Michele, io vorrei chiederti però, secondo Dybala lo hanno bello impacchettato e venduto per gennaio, cioè ha fatto una crasi, quindi secondo lui Dybala è già bello che impacchettato in vista di gennaio. Visto i 90 milioni di rosso, sono 89,7 se vogliamo essere precisi, e l'acquisto di Chiesa, spero di sbagliarmi, ma rinnovo che non arriva. Il fatto che non gioca mi preoccupa Daniele da Roma. Secondo te c'è correlazione tra il fatto che Dybala c'ha un plus valore rispetto a quando è arrivato alla Juventus, cioè la Juventus che lo prende per 40 milioni, e questa situazione di bilancio, questa sua latitanza in campo, cioè sono fattori legati tra loro secondo te, Michele?
Secondo me non più di tanto, perché comunque la società ha ribadito più volte quanto vogliono puntare su Dybala nel futuro, anche imminente. Questo mancato rinnovo può lasciare dei dubbi, sinceramente, sicuramente, però alla fine io penso che una soluzione la troveranno e sarà lui il nuovo CR7 della Juve quando se ne andrà.
E sono d'accordo con te.
Punteranno troppo su di lui e troppo, ovviamente, in senso positivo.
Certo, ci mancherebbe altro. Ti leggo l'11 titolare di Silvano da Empoli. Adesso ti chiedo il tuo, di domani. Non ti faccio scappare da qui, non ti adesso ti pizzico io. 3-4-3 mette Silvano. Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini. Quadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta oppure Bernardeschi. Non vale, ragazzi, lo dovete indovinare. Non valgono i giocatori, tra parentesi. Quindi o Frabotta o Bernardeschi. Chiesa, Morata e Kulusevski. Secondo te è un'ipotesi concreta questa che ci fa Silvano, Michele?
Chiesa, sinceramente, in quella posizione non lo vedrei. Quindi forse mi posso aspettare più un Ramsey se recupera.
Sì.
Oppure un Arthur in quella posizione. Io poi mi aspetto un turno di riposo per Chiellini, che visto ha giocato in nazionale in settimana e probabilmente sarà lanciato Demiral dal primo minuto.
Io
la vedo così. E poi davanti scelte più o meno obbligate, Kulusevski e Morata. Non penso mai che Dybala venga rischiato dal primo minuto. Non avendo nemmeno un minuto nelle gambe.
Certo, e vedremo appunto che cosa sceglierà Pirlo. Ultimissima, te la chiedo telegraficamente, la tua griglia personale per lo scudetto. Chi vedi in lotta?
Aia. Mi devi fare però una sostanziale differenza.
Cioè, secondo te sarà lotta... duello Inter-Juventus? Anzi, Juventus-Inter, premettiamo e mettiamo sempre davanti la Juventus. Oppure ci possono essere delle sorprese, qualche altra contendente? C'è chi parla dell'Atalanta, quest'anno più che mai seriamente competitiva.
Io sono follemente innamorato dell'Atalanta. E quindi io la metto a prescindere. Perché quest'anno si è rinforzata molto. Soprattutto in attacco.
Sì.
C'ha questa incognita di Ivicic, ma pare che stia recuperando. Domani potrebbe essere già convocato per la trasferta di Napoli. E poi ha comprato Miranchuk, che è un gran bel giocatore. Ha comprato altri doppioni rispetto alla rosa dell'anno scorso. Quindi molte più scelte. E visti i 5 cambi che si possono fare durante le partite, questo può fare la differenza. Vuoi mettere a inserire a gara in corso un Muriel o un Ivicic o un Malinowski?
Sì, che poi togli Zapata, metti Muriel, non è che cambia molto alla fine. Cioè non è che gli equilibri tattici sono tanto sovvertiti, c'hai ragione. Perfetto, ringrazio Michele De Blasis, ti ritroveremo qua, non scappi.
Quando
non scappi.
Puoi.
Anche
quando
con l'amico puoi. Nasso ti facciamo entrare dentro e ne diciamo due o tre. Grazie a Michele De Blasis.
Grazie a voi.
E ciao, ringraziamo Michele, davvero un grande sotto tutti i punti di vista, ragazzi. Leggiamo, perché vi siete scatenati, e nel frattempo ci mettiamo in contatto con il prossimo ospite, che secondo me su Juventus-Napoli ci potrà dare una chiave di lettura, magari non totalmente congrua con voi, perché il calcio è bello perché è vario, soprattutto qua ad Up and Down, dove potete scegliere chi sale e chi scende. Potete mettere anche Down Luca Cavallero se non siete d'accordo, ragazzi. Io vi accolgo sempre e vi leggo con grande affetto. Leggo per esempio questo messaggio: ragazzi, non facciamo paragoni assurdi, Dybala non è un uomo squadra. Qua ci andrebbe la colonna sonora, brum, quella là proprio furiosa. Dybala non è un uomo squadra, è un buon giocatore ma non un top player. Purtroppo quel numero 10 pesa tanto. Il numero 10 pesa sempre tanto, però ragazzi, se non siete d'accordo con me che Dybala non è un top player, secondo me certe partite non le avete viste, e non mi riferisco alle partite di campionato, mi riferisco al doppio confronto con il Barcellona nella stagione 2016-2017, cioè mi riferisco a partite di quel calibro lì. Poi la finale di Cardiff la trascuriamo perché è un epilogo a sé stante, però io prendo come emblema quella partita, il gol pesante contro il Tottenham. Ragazzi, non possiamo non definire Paolo Dybala un top player assoluto. Ce l'abbiamo però in collegamento il prossimo ospite, che accolgo con grande piacere, che niente meno che l'ex direttore di gara Luigi Marelli. Ciao Luigi.
Luigi
Luca, ho fatto una crasi.
Va bene, come Luigi era mio nonno.
Certo, ho fatto una crasi dinastica. Senta, io volevo chiederle qual è la sua chiave di lettura rispetto alla vicenda Juventus-Napoli. Finalmente ce la lasciamo alle spalle, eh? Questa è una premessa, per un po' almeno ce la lasciamo alle spalle perché non ne potevamo davvero più.
Lasciamo alle spalle per un paio di settimane, poi ci sarà l'appello e poi intorno a gennaio ci sarà il collegio di garanzia del CONI. Credo che lì si deciderà definitivamente. La mia posizione l'ho espressa nei giorni scorsi, sono abbastanza poco sorpreso della decisione del primo grado, me l'aspettavo, mi aspetto la conferma in secondo grado in appello, ho qualche dubbio che regga davanti al collegio di garanzia perché le motivazioni sono abbastanza contraddittorie oggettivamente, la decisione da alcuni viene descritta come perfetta ma in realtà giuridicamente è tutt'altro che perfetta, ma credo che lo sappia lo stesso Mastandrea che la decisione non poteva essere perfetta proprio perché mancava la possibilità di valutare appieno le valutazioni delle ASL locali. Mastandrea ha tentato una ricostruzione per lasciare credibilità al protocollo, ci sta, soprattutto perché se il protocollo va in crisi tutto il campionato, ma non soltanto il campionato di calcio, va in crisi tutto lo sport italiano.
Sì.
E perciò tutto sommato ci sta, però credo che a una lettura giuridica più approfondita è difficile che venga confermato il 3-0. Io sono dell'idea che alla lunga ci sarà la ricalendarizzazione della partita e verrà eliminato questo -1 che è automatico per lo 0-3 nel caso di rinuncia alla partita. Poi vedremo se ci saranno altre sanzioni in merito all'eventuale violazione del protocollo. Per adesso non ne sappiamo nulla, c'è semplicemente un fascicolo aperto sul quale sta indagando la procura, vedremo.
Io volevo chiederle questo, ma la sorprende che si caschi dal pero di fatto? Perché che una società potesse diventare un potenziale focolaio, insomma, era abbastanza prevedibile. Fa strano che si è cascati improvvisamente dal pero con il caso Genoa, quando, torno a ripetere, quando si è stilato quel protocollo, era un fattore altamente da tenere in considerazione, direttore.
Sì, però qua è un problema di gerarchia delle fonti che è praticamente risolto dal giorno in cui c'è stata la revisione del titolo 5 della Costituzione. Si sono creati una serie infinita di contenziosi tra pubblica amministrazione e Stato. Perché quella revisione è stata ideata male e messa in pratica pure peggio. Il titolo 5 non si capisce niente della Costituzione in questo momento. E la dimostrazione è il fatto che i TAR siano invasi di ricorsi incrociati tra autonomie, tra, chiamiamole così, locali e Stato-Regioni. Ecco, questo è il grosso problema. Non era facile far di meglio. Probabilmente si poteva convocare la conferenza Stato-Regioni per trovare un accordo su base nazionale anche con le ASL locali. Ma alla fine il protocollo stesso della Lega è molto chiaro. L'inciso secondo il quale tutte le norme naturalmente passano in secondo piano nel caso in cui una ASL decida diversamente, la dice lunga sul fatto che le ASL hanno competenza praticamente esclusiva sulla sanità territoriale locale. E ricordiamoci che comunque una ASL di Trento non ha competenza solamente su Trento, ma ha competenza anche, che ne so, su Milano, nel caso in cui decida di non far partire la Trentino Basket per Milano per giocare contro l'Olimpia, lo può fare tranquillamente. C'è un bug iniziale che è difficilmente superabile, questo è il problema.
Ebbene, le contraddizioni sono molte, staremo a vedere gli sviluppi nei prossimi mesi. Io le voglio chiedere invece come è vissuta questa situazione pandemica dal punto di vista dei direttori di gara, perché se mi passa una battuta, se si ricorda, all'inizio c'era, no, proprio da un punto di vista regolamentare, il fatto che nessun giocatore potesse protestare con l'arbitro, poi abbiamo visto tutto quanto il contrario. Ecco, come è vissuta dalla prospettiva di un direttore di gara tutta quanta questa vicenda anomala?
Ma diciamo che fino adesso la classe arbitrale non è stata neanche sfiorata dalla questione del virus.
È vero.
Perché c'è stato forse, ma non è stato neanche confermato, un caso in Serie C, ma è stato contenuto velocemente, tra l'altro a domicilio, perciò senza nessun problema, perché c'è stato un tampone positivo che poi si è negativizzato nel giro di 10 giorni. Niente di che. Come vissuta? È vissuto come tutti i calciatori, con la ulteriore difficoltà che gli arbitri non si allenano tutti assieme.
È vero.
Cioè, non hanno una squadra, cioè è una squadra, ma è una squadra tipica, perché ognuno si allena al proprio domicilio, sul proprio campo allenamento, il proprio polo atletico.
Sì.
Sono controllati come tutti, lo sappiamo, perché sono posti a tampone 4 ore prima della partita come tutti, e fortunatamente per adesso non c'è nulla. È chiaro che non è una situazione facile neanche per allora, però da un certo punto di vista questo facilita un po' il lavoro di Rizzoli, perché mancando il pubblico è più facile lanciare dei giovani. Guardate per esempio domani Crotone Juventus, è stato designato Fornò,
sì,
che alla settima ottava partita di Serie A. È un grande arbitro, è un arbitro sul quale si può fare affidamento, però la Juventus si trasferta, è comunque una partita di prima fascia, sempre, anche se gioca a Crotone. Perciò questo vuol dire che c'è la possibilità di provare dei giovani. Questo tutto sommato, nella negatività c'è qualcosa di positivo, anche se utilizzare negativo e positivo in questo periodo non è bellissimo, però è per comprendere il concetto. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, per adesso va tutto bene, fortunatamente non ci sono stati problemi, sono stati sostituiti solamente per precauzione gli arbitri che erano stati designati per Napoli-Genoa, e nella successiva giornata sono stati sostituiti per sicurezza, poi sono risultati negativi tutti, perciò per adesso va tutto bene. Ma anche loro sono consapevoli di una questione: dobbiamo convivere questo virus, dobbiamo tenere duro tutti.
Certo.
Perché fino a gennaio-febbraio sarà difficile uscire.
Senta, gliela chiedo in ultima istanza, recentemente è stato nuovamente tirato fuori da un'inchiesta giornalistica da parte delle Iene il famoso audio che non c'è sul VAR relativo a Pjanic. Io voglio chiederle una volta per tutte, è una questione che possiamo definire totalmente chiusa quando? Perché ogni volta è un po' come gli scudetti che ricordava ieri Giulia, quelli del 2006 di Calciopoli, come sarà anche la vicenda Juventus-Napoli, cioè ogni volta viene tirata fuori periodicamente. Io voglio chiederle quando potremmo definitivamente assistere a un punto fine su questa vicenda, perché ormai sono passati 2 anni,
Ma in realtà la questione è già chiusa da un pezzo, perché è molto banale spiegarlo. Non mi è piaciuto, dico la verità, io ho sempre difeso, lo difenderò sempre, perché Rizzoli è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto. Però non mi è piaciuta la sua reazione alla Iene, doveva semplicemente spiegare questo. La registrazione ovviamente c'è tutta, ovvio, perché
sì,
altrimenti dovremmo pensare che i VAR sono preveggenti. Io li contatterei per farmi dare il numero del Superenalotto, non posso sapere quando succederà qualcosa da VAR. Però questa, la procedura è questa: finita la partita, la registrazione viene presa in carico da OKAI. OKAI toglie tutte le parti mute, cioè quelle per le quali non è intervenuto il VAR, come nel caso di Pjanic, perché si trattava di una munizione e il protocollo non consente l'intervento VAR. La registrazione tagliata delle parti minute viene mandata all'IFAB. L'IFAB la archivia, e lo archivierà ancora per qualche anno a livello didattico, per motivi didattici. Poi, nel caso in cui la federazione chieda qualche registrazione, l'IFAB restituisce,
certo,
una copia di quello che viene chiesto. È arrivato alla Lega, muto, quel passaggio sull'episodio di Pjanic, semplicemente perché Valeri in quel momento non ha contattato Orsato. Semplice.
Molto semplice e lineare, e la ringrazio per averlo ribadito anche ai nostri microfoni. Ringraziamo l'ex direttore di gara Luca Marelli.
A voi, buon lavoro, ciao.
E lo ringraziamo con grande piacere, è una questione stucchevole, ci siamo veramente stufati, non vogliamo più tornarci, perché veramente poi diventa sempre dare adito a certe cose che veramente lasciamo perdere. Leggiamo altri messaggi che sono arrivati al 340-54-25-324, abbiamo un minutino, anzi no, ascoltiamo un vocale, Manu, va.
Ciao Luca, sono Giuseppe da Torino.
Ciao Giuseppe.
Sono d'accordo pienamente con te.
Ecco, una volta tanto.
Dobbiamo mandare via uno, guarda, 100.000 volte Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo, ma Dybala è intoccabile per quanto mi riguarda, insomma, per me è il giocatore più importante della Juventus, lui De Ligt, non scherziamo. Ciao, vi ascolto.
Guarda Giuseppe, io non ho messo in dubbio la professionalità di Cristiano Ronaldo, però credo che in questo momento futuribile, l'unico ipotizzabile per il futuro per la Juventus sia Paolo Dybala. Cristiano Ronaldo ha ancora poca continuità. Io comunque sono arrivato alla fine della corsa, ma torno lunedì dalle 12 alle 13 qua su Radio Bianconera per Up and Down. Saluto Manuel Moroni e la palla la passo al direttore Antonio Paolino con Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Continuate a seguire Radio Bianconera e restate con noi. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.